State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi parleremo di calcio, perché tra meno di 24 ore la nazionale di Roberto Mancini affronta l'Irlanda del Nord nell'ultimo impegno valido per le qualificazioni mondiali. Ci occuperemo anche di motori, perché nelle ore scorse Valentino Rossi ha disputato sul circuito di Valencia la sua ultima gara del motomondiale, mentre in Brasile si è svolto il Gran Premio di Formula 1. In copertina c'è però anche il tennis, visto che sono appena scattate a Torino le ATP Finals, il master di fine anno che vede in corsa i primi 8 giocatori del mondo, e tra questi c'è anche l'italiano Berrettini, che è in campo proprio in questo momento. E per parlarci di tutto questo, ma anche di rugby e cricket, è entrato nei nostri studi di Melbourne il nostro caro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Federico, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Da cosa vogliamo cominciare?
Direi di cominciare dalla partita di questa sera tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, non prima però di un doveroso aggiornamento sulla partita di Berrettini al Master di Torino.
Sì, ricordiamo che Master di Torino, come dicevi, ci sono i primi 8 giocatori del mondo suddivisi in 2 gruppi, 2 gironcini da 4. Matteo Berrettini è in campo nel suo primo match contro il tedesco Sascha Zverev, che si è appena aggiudicato il primo set con il punteggio di 7-6, quindi al tiebreak 9 punti a 7. Molto serrato questo primo set, risultato che tra l'altro fa il paio con quello dell'altro match dello stesso gironcino che si è disputato nel pomeriggio di Torino, laddove il numero 2 del mondo, Daniil Medvedev, ha battuto il polacco Hubert Hurkacz dopo aver perso il primo set con il punteggio di 7-6, quindi Medvedev in rimonta, Berrettini adesso obbligato a fare la stessa cosa contro Sascha Zverev. Parleremo più avanti di tennis, prima però parliamo di calcio, perché dopo il flop del 2018, quando la sconfitta nello spareggio contro la Svezia lasciò l'Italia fuori dal mondiale, gli azzurri sono di fronte ad un altro bivio. Ultima partita del girone di qualificazione a Qatar 2022. Azzurri che giocano tra meno di 24 ore a Belfast contro l'Irlanda del Nord. Azzurri che arrivano a quest'ultimo impegno a pari punti con la Svizzera. L'Italia ha una differenza reti leggermente migliore rispetto agli elvetici, più 11 gol per l'Italia, più 9 per la Svizzera. Nell'ultimo turno la Svizzera ospita la Bulgaria, mentre come detto l'Italia va a Belfast. Situazione quindi nella quale l'Italia campione d'Europa si è ritrovata a causa dei 2 pareggi proprio contro la Svizzera. In entrambi i casi, sia in trasferta sia venerdì sera all'Olimpico, gli azzurri hanno fallito un calcio di rigore nei minuti finali con Jorginho. Ecco, l'italo-brasiliano aveva fallito anche tra l'altro quello nella serie finale dei rigori dell'Europeo contro l'Inghilterra a Wembley, partita che poi ha regalato il trionfo alla formazione di Roberto Mancini. E proprio Roberto Mancini in conferenza stampa ha spiegato che ovviamente il calciatore del Chelsea è stato segnato dall'errore, ma che finché se la sentirà sarà lui incaricato di battere i penalty. Ascoltiamolo.
È dispiaciuto, è chiaro, siamo tutti dispiaciuti, ma questo è il calcio e chi tira rigori purtroppo può sbagliarli. Ci dispiace di aver fallito 2 rigori, ma insomma, magari saremmo più fortunati l'ultima partita.
Resta lui il rigorista di questa nazionale?
Non lo so, Jorginho ha segnato anche il gol decisivo con la Spagna che ci ha portato alla finale, quindi lui è un rigorista, è bravo a batterli in questo momento. Sicuramente un po' più di difficoltà ce la può avere, perché sbagliando 2 rigori così, e poi quindi probabilmente vedremo cosa penserà lui, probabilmente lo cambieremo se ci capiterà un altro rigore, ma però questo, ripeto, insomma, Jorginho è un giocatore fondamentale per noi e si è preso, non è neanche facile battere un rigore al 90esimo così importante, quindi purtroppo è stato sfortunato, e però insomma ci vuole anche personalità per farlo, e Giorgio per noi è un giocatore veramente importante, deve stare solo tranquillo.
Queste le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, sull'errore di Jorginho che, come detto, tiene l'Italia ancora appesa ad un filo e, se vogliamo, neanche più padrona del proprio destino. Comunque il pareggio con la Svizzera alle spalle, resta la sensazione che se all'europeo girasse tutto per il verso giusto per gli azzurri, questa squadra abbia perso un po' di magia. E il capitano Leonardo Bonucci ha risposto così quando gli hanno chiesto se sia un bene tornare in campo a 72 ore dalla delusione per il pareggio dell'Olimpico contro la Svizzera.
È un benissimo, non un bene. Quando si gioca così vicino, la nota positiva è quella di poter cancellare il recente passato e focalizzarsi su quello che si deve fare, perché c'è poco tempo per star a perdere le energie dietro a qualcosa che è successo, tanto non si potrà mai cambiare. Quindi bisogna guardare avanti e tornare ad essere quella squadra cattiva e affiatata e affamata che era all'europeo e anche prima.
Questo è il capitano degli azzurri, Leonardo Bonucci. L'errore di Jorginho, come dicevamo, potrebbe rivelarsi pesantissimo in ottica qualificazione diretta ai prossimi mondiali, perché se è vero che l'Italia ha un leggero vantaggio in termini di differenza reti, dall'altro la Svizzera potrà giocarsi l'ultima partita in casa contro una Bulgaria che in realtà è riuscita a fare punti contro le bighe soltanto pareggiando a Firenze proprio contro l'Italia. L'Italia quindi si qualifica se la situazione rimane quella che è adesso, cioè se la Svizzera ottiene contro la Bulgaria lo stesso risultato che gli azzurri faranno registrare a Belfast. Se per esempio entrambe le squadre vincono 1-0 o 2-0, o se entrambe pareggiano, o se entrambe perdono, ovviamente sono gli azzurri ad andare al mondiale direttamente, mentre in quel caso la Svizzera sarà o sarebbe costretta a giocare gli spareggi. La situazione si fa leggermente più ingarbugliata nel caso più probabile nel quale entrambe, Italia e Svizzera, vadano a vincere domani, perché lì subentrerebbe il discorso relativo alla differenza reti. Quindi ai ragazzi di Roberto Mancini non rimane che vincere contro l'Irlanda del Nord segnando più reti possibile, sperando che la Svizzera non faccia meglio contro la Bulgaria. Come dicevamo, gli azzurri sono a più 2 sui rosso crociati. In caso di arrivo a parità come gol fatti meno gol subiti, passa la Svizzera, che ha pareggiato 1-1 a Roma, mentre l'Italia ha pareggiato 0-0 in Svizzera. Facciamo ulteriori esempi o è tutto chiaro, Federico?
Chiarissimo, non potevi essere più chiaro.
Guarda, riproviamo. Per esempio, se la Svizzera batte la Bulgaria per 4-0, l'Italia deve vincere a Belfast con 3 gol di scarto. Il CT bulgaro tra l'altro ha garantito che i suoi andranno in Svizzera per giocarsela e per puntare al terzo posto nel girone, ma resta il fatto che la Svizzera rischia di segnare tanti gol contro la Bulgaria, mentre gli azzurri ultimamente hanno le polveri bagnate e il clima a Belfast non sarà certamente dei migliori. Ebbene, il commissario tecnico Roberto Mancini ha ribadito che gli azzurri non potranno né dovranno fare calcoli. Ascoltiamolo.
No, di giocare tranquilli, giocare per vincere senza pensare che si debba fare 1, 2, 3, 4 gol. Questo è impossibile pensarlo, e noi dobbiamo cercare di essere concentrati su quella che è la partita, cercare di vincere, poi vedremo alla fine quello che sarà successo.
Roberto Mancini, insomma, si fa presto a dire che il destino dell'Italia dipende dagli azzurri, perché se la Svizzera segna 4 o più gol alla Bulgaria sarà molto difficile tenerla dietro, tanto più alla luce delle tante defezioni e dei problemi di formazione.
Dario, adesso che ho capito esattamente come funziona la qualificazione, il gol, lo scarto reti, sì, insomma, mi puoi raccontare, o puoi raccontare ai nostri ascoltatori, quali sono le possibili formazioni per la gara di stasera?
Allora, diciamo che ci sono, come dicevamo, tante defezioni in casa azzurra. L'ultimo è quella del difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni. Dovrebbe invece recuperare Barella, centrocampista dell'Inter, che potrebbe stringere i denti e dovrebbe essere in campo a Belfast. Donnarumma sarà tra i pali, questo è poco ma sicuro. Acerbi affiancherà Bonucci al centro della difesa in sostituzione di Chiellini, con Di Lorenzo e Emerson Palmieri sulle corsie laterali. Poi centrocampo a tre con Jorginho sicuro, Barella molto probabile, e il terzo componente del centrocampo azzurro potrebbe essere il centrocampista del Milan, Tonali. Dubbi soprattutto in attacco, dove potrebbe esserci Berardi dal primo minuto con Chiesa e Insigne. Resta sempre la carta Belotti, che ha giocato non particolarmente bene in casa contro la Svizzera. Le alternative sono, insomma, Raspadori, Bernardeschi o Scamacca. Questo per quanto riguarda gli azzurri. Sono in corso tutta una serie di altre partite valide per le qualificazioni qualificazioni ai mondiali di Qatar, ai quali al momento sono già sicure di partecipare Qatar come paese ospitante, poi quattro squadre europee, cioè Danimarca, Germania, Francia e Belgio, che hanno staccato il pass 24 ore fa, c'è il Brasile che già si è qualificato in Sud America. In questi momenti si stanno concludendo altre partite determinanti e si sono concluse con dei risultati non esattamente in linea con le aspettative. La Croazia ha battuto in questo momento la Russia per 1-0, scavalcandola in testa al girone, quindi Croazia direttamente ai mondiali, Russia agli spareggi. La Spagna ha battuto con un gol di Morata a 5 minuti dal termine la Svezia e grazie a questo risultato la Spagna scavalca la Svezia, anche in questo caso sul filo di lana, quindi Spagna ai mondiali, Svezia agli spareggi. Il risultato un po' più sorprendente è quello che lascerà uno strascico di polemiche infinito, è quello invece in Portogallo, dove il Portogallo è stato sconfitto in casa dalla Serbia per 2-1 nonostante il gol dopo due minuti di Riccardo Sanchez. Poi la Serbia ha segnato il gol qualificazione al 90esimo con Mitrovic, però insomma nella gara d'andata, vado a memoria, era finita 2-2 con un gol clamorosamente non convalidato al Portogallo, che aveva mandato su tutte le furie Cristiano Ronaldo, che addirittura era uscito dal campo togliendosi la fascia di capitano e protestando per quell'errore, quell'evidente errore arbitrale che col senno del poi è costato la qualificazione diretta ai mondiali al Portogallo. Quindi Portogallo che va e andrà agli spareggi, e quella sarebbe davvero una brutta gatta da pelare per chiunque dovesse incrociare Cristiano Ronaldo e compagni sulla strada di Qatar 2022, sulla quale c'è anche l'Australia. Australia che è impegnata martedì sera negli Emirati Arabi contro la Cina nel sesto incontro del gruppo B di qualificazione alla zona asiatica. Il girone è guidato dall'Arabia Saudita con 13 punti, i Socceroos ne hanno 11, il Giappone ne ha 10, le prime due vanno direttamente ai mondiali, la terza dovrà passare per gli spareggi per la squadra di Graham Arnold, che ha ottenuto un punto nelle ultime due partite. Si tratta di un match da vincere assolutamente, anche se non è esattamente da dentro o fuori. Nella stessa giornata l'Arabia Saudita va in Vietnam e il Giappone va in trasferta in Oman, che nella gara d'andata in Giappone aveva proprio battuto i nipponici. È tutto direi per il momento per quanto riguarda il calcio. Federico, ci fermiamo per una breve pausa e poi parliamo di tutti gli altri sport, perché la pagina è ancora molto ampia.
Ore 8:52, voi siete di nuovo all'ascolto in diretta o in podcast del programma In Italiano di Radio SBS, condotto da Federico Solchi dagli studi di Sydney e da Dario Castaldo negli studi di Melbourne. Dario, abbiamo parlato ampiamente delle qualificazioni al mondiale Qatar. Passiamo adesso invece ai motori e soprattutto all'ultima di Valentino Rossi nel moto mondiale. A Valencia tanti omaggi al campione di Tavù, che ha disputato in Spagna il suo ultimo Gran Premio.
Allora, ascoltiamo per cominciare proprio l'omaggio che è stato offerto, regalato dalla MotoGP a Valentino Rossi in occasione della sua ultima gara.
Rossi is the 125cc World Champion for 1997. Rossi wins the race. He wins his second World Championship.
Rossi c'è! Rossi c'è! Rossi c'è!
Valentino Rossi will take victory and the world title.
Bravo Valentino Rossi un'altra volta.
Valentino Rossi wins his fifth world title.
It's Rossi on the Yamaha. He is the world champion.
Che spettacolo!
Seven world titles. Valentino Rossi.
Bravo, bravo, bravo. Complimenti.
The 2008 MotoGP World Champion.
Valentino Rossi becomes the world champion.
Fantastico.
Valentino Rossi is back.
Rossi c'è, vince.
150 Grand Prix victory.
A long journey, but I'm very proud of my career because I enjoy a lot.
Insomma, questo è l'omaggio della MotoGP a Valentino Rossi, uno dei miti del nostro sport, dello sport mondiale. Ha infatti appena appeso il casco al chiodo disputando nelle ore scorse a Valencia l'ultimo Gran Premio della sua strepitosa carriera, una carriera che lo ha eletto tra i piloti più titolati nella storia del motociclismo, con 9 titoli iridati conquistati, tra l'altro 5 dei quali consecutivamente tra il 2001 e il 2005. Il dottore è l'unico pilota della storia del moto mondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti. Nella 125 abbiamo ascoltato anche il momento nel quale ottenne la aritmetica conquista di quel suo primo mondiale, poi in 250, in 500 e poi quella che è diventata la MotoGP. Per lui su più di 430 gare sono arrivati 199 podi. A Valencia sperava di fare cifra tonda, ma ormai insomma un po' moto, un po' testa, un po' fisico non lo assistevano più. 89 vittorie, 9 successi iridati dal punto di vista sportivo. Ha chiuso la gara al decimo posto, ma in realtà in tutta l'annata, in tutta questa sua ultima stagione, soltanto in Austria è stato capace Valentino Rossi di terminare una corsa tra i primi 10. A proposito di 10, gli è mancato il decimo mondiale, quello che avrebbe strameritato nel 2015. Ebbene, nel giorno dell'addio alla MotoGP di Valentino Rossi a Valencia, il successo è andato alla Ducati che come team ha ottenuto un risultato storico monopolizzando il podio. Il successo di tappa nell'ultima corsa stagionale nella classe MotoGP è andato al torinese Pecco Bagnaia, considerato l'allievo e l'erede proprio di Valentino Rossi, che ha superato Jorge Martin, scappato all'inizio, e poi dal podio ha dedicato il successo al suo mentore. Sul podio è salito anche Jack Miller. Per Pecco Bagnaia, 24enne, dicevamo, torinese, quest'anno ben 9 podi, 4 vittorie nelle ultime 6 gare stagionali con la Ducati. Insomma, se non si può parlare di un passaggio di consegne, manca poco. Bagnaia ha chiuso il mondiale secondo a 26 punti da Quartararo. Vogliamo parlare anche di Formula 1?
Direi proprio di sì. Infatti non c'era solo il moto mondiale ma anche la Formula 1, e si è concluso poco fa il Gran Premio del Brasile, e la corsa ha segnato un punto a favore di Lewis Hamilton in ottica campionato del mondo.
Sì, perché è stato proprio il britannico della Mercedes a vincere la corsa sul circuito di Interlagos. Prova di forza davvero di Hamilton, che era partito decimo nel quart'ultimo Gran Premio stagionale, e prova di forza nei confronti di Max Verstappen. Sul podio è salito anche Valtteri Bottas con la seconda Mercedes, poi quarto Sergio Perez con la seconda Red Bull, quinta e sesta le Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Hamilton accorcia così nel mondiale, portandosi a quota 318,5 contro 332,5 di Verstappen. Dunque sono 14 punti che separano i primi due. Ascoltiamo Hamilton raccontare che per lui è stata davvero una gara in un certo senso divertente. Ascoltiamolo.
It was one of the most fun races I've had in a long time. Just a great start and just really balanced throughout. It was just kind of crazy to think that where we started yesterday, last, and then I got up to fifth yesterday, and then I realized I got to go back another 5 places. And then thinking, Jesus, by the time I even get there, Max will be gone. But he wasn't that far ahead when I finally got there. Yes, when you start first and have success, there's a journey to get there, of course, but it's far, far greater. This is one of the most beautiful feelings that I've had in a win, knowing that I've had all those pushbacks, right, setbacks, but we never let us stand in our way.
Addirittura una delle soddisfazioni migliori, più belle, per Lewis Hamilton, che come detto si è portato a 14 punti dall'olandese, mentre per quanto riguarda tutte le altre, il risultato consente alle Ferrari di rafforzare il terzo posto nella classifica costruttori nella quale la Mercedes ha allungato sulla Red Bull. Primo ritiro stagionale per Daniel Ricciardo. Prossimi due appuntamenti molto importanti in vista del rush finale tra Verstappen e Hamilton sono prossimamente in Qatar, su una pista tradizionalmente dedicata al moto mondiale, quindi diversa e se vogliamo un po' più stretta, e poi c'è il nuovo Gran Premio dell'Arabia Saudita. Vogliamo fare anche proprio una considerazione finale sul cricket o ce lo teniamo per la seconda ora di trasmissione?
Hai 45 secondi per parlarci di cricket.
Allora, diciamo così, che ne utilizziamo solo i 20. L'Australia ha battuto la Nuova Zelanda nella finale del mondiale T20. Ascoltiamo.
Maxwell looks to finish it.
Si è capito poco, ma tanto poco avremmo potuto spiegare comunque della finale del mondiale del T20 di cricket vinta dall'Australia contro la Nuova Zelanda, con la quale concludiamo questa prima ora di trasmissione, non prima di aver ricordato che c'è ancora dell'altro sport del quale parleremo in seconda ora.
SBS Italian su smartphone, online e alla radio.
9 e quasi 49 minuti, non, il programma di lunedì non può che chiudere con un'altra pagina sportiva, e per parlarci di sport è rientrato nei nostri studi di Melbourne Dario Castaldo. Ben ritrovato Dario.
Ben ritrovato a te Federico, perché non può che chiudere con lo sport?
Perché ormai sono affezionato a questa pagina sportiva del lunedì. Io sì, l'ascolto sempre, sai che sono un affezionato ascoltatore.
Ecco, e di che cosa vogliamo parlare in quest'ultima tranche del programma?
Guarda, io direi abbiamo lasciato la prima parte della pagina sportiva parlando di cricket, quindi continuiamo sugli sport, diciamo, non italiani, e partiamo dal rugby.
Non italiani, lo è diventato rugby, visto che l'Italia ha vinto l'ultima partita a livello di nazionale in questo sport il 26 settembre del 19. Sono passati 2 anni e quasi 2 mesi da quel successo nella Coppa del Mondo contro il Canada. Da allora l'Italia ha ottenuto e collezionato soltanto sconfitte, l'ultima è arrivata nel sabato italiano a Treviso contro l'Argentina, contro i Pumas, 37-16, senza grande storia, soprattutto con un passo indietro rispetto alla prestazione messa in campo appena una settimana prima dall'Italia del rugby contro la Nuova Zelanda. Nuova Zelanda che nello stesso fine settimana è andata a perdere in Irlanda, e sempre da quelle parti c'era un altro match molto importante, quello tra la quarta nazionale del ranking mondiale, cioè l'Inghilterra, e la terza, i Wallabies, l'Australia. Ebbene, a Twickenham gli inglesi si sono imposti abbastanza nettamente con un punteggio di 32-15. Quel che conta è che per l'ottava volta consecutiva nei test a testa l'Inghilterra ha avuto la meglio sull'Australia. E allora, su queste due sconfitte diverse dal punto di vista tecnico, simili invece dal punto di vista del punteggio, abbiamo chiesto un'opinione all'esperto di rugby Luca Tramontin, cominciando proprio con il chiedergli se fosse sorpreso dall'esito del match di Twickenham tra Inghilterra e Australia.
No, non mi ha sorpreso, perché tecnico australiano che comincia a conoscere i giocatori ne ha troppi, a volte fa fatica a trovare la formazione, fa fatica anche a trovare la formazione con gli assistenti. Si parla molto in Europa del fatto che l'assistente della mischia, dei tre quarti, della difesa cambino parecchio. Comunque 32-15 alla fine, a solo 16-12 con l'Inghilterra davanti quando si è andati al primo riposo, e un'Inghilterra che ha dominato abbastanza, capitalizzato sugli errori degli altri. Finalmente è riuscito a far girare Owen Farrell insieme a Marcus Smith, e l'Australia ha avuto più coraggio, ha mosso tanto la palla, però più che altro le mete di Stewart sono arrivate da turnover. Ha funzionato Manu Tuilagi, quindi andava bene, la difesa dell'Australia era scramble. Cosa vuol dire? Non tutti su una linea laterale molto molto ampia, ma con due linee di difesa anche per difendersi dal gioco territoriale dell'Inghilterra. È stata comunque una bellissima partita, l'Australia non ha fatto niente di brutto, non ha fatto niente di male, era la classica partita che proprio non riuscivi a prendere in mano. No, non mi direi sorpreso comunque.
Anche perché la storia recente dei confronti tra Wallabies e Inghilterra è abbastanza a senso unico. L'Australia ha perso gli ultimi 8 confronti diretti. Chi sta peggio è l'Italia, che dalle tue parti a Treviso affrontava l'Argentina, contro la quale ha subito una sconfitta per 37-16, che è soprattutto il 16esimo KO consecutivo. Gli azzurri non vincono una partita di rugby ufficiale addirittura dal 2019. Quindi ti chiedo, da una parte, come si spieghi questo blackout prolungato dell'Italia del rugby, dall'altra parte come si spieghi il passo indietro rispetto alla bella prestazione messa in campo contro gli All Blacks a Roma soltanto una settimana prima.
Ma guarda, intanto bisogna dare un contesto generale, c'è più equilibrio, perché l'Italia ha perso con i Pumas che l'anno scorso hanno battuto gli All Blacks, l'Irlanda oggi ha battuto la Nuova Zelanda, l'Italia ha fatto una gran bella figura pur perdendo largamente ma solo alla fine con la Nuova Zelanda. Si vede che oramai i piani di gioco sono sempre più importanti, uno o due elementi, l'approccio che hai anche con la lettura e l'arbitraggio ti fa delle differenze, c'è una forbice molto più oscillante tra essere abbastanza forti e essere fortissimi. Quindi questo è il contesto generale. La settimana scorsa, 47-9, però a un quarto d'ora dalla fine con l'Italia in gioco, ci aveva fatto pensare a una proprietà transitiva che nel rugby è sempre una grande fregatura da applicare in senso aritmetico. Allora ce la facciamo contro i Pumas, no? Perché sono partite completamente diverse. Fortissimi Pumas nel gioco aereo ci hanno attaccati dove sapevano di doverci attaccare. L'Italia ha cambiato il tipo di problema rispetto alla settimana scorsa. La settimana scorsa ci si aspettava un po' di più nelle fasi ordinate, quest'anno un po' meno. Sono stupito, Dario, dai problemi rimessa laterale dell'Italia di oggi, anche perché conosco, ho giocato insieme all'ottimo tecnico delle rimesse laterali italiane. Quindi mi ha stupito vederla mancare dove non doveva. Brutta partita comunque in generale, neanche benissimo l'Argentina. L'equilibrio è questo.
Questo era Luca Tramontin, esperto di rugby, sulla doppia sconfitta che ci riguarda da vicino, cioè quella dell'Australia contro l'Inghilterra e quella degli azzurri dell'Italia del rugby contro l'Argentina.
Purtroppo le sconfitte non finiscono qua per oggi,
non
Dario.
Non finiscono mai proprio.
Non finiscono mai. Soprattutto per te.
È una costante, sì.
Senti, un'ultima battuta sul tennis, perché a Torino si è appena conclusa la prima giornata delle ATP Finals. Notizie negative purtroppo per Matteo Berrettini.
Sì, prima giornata nella quale Daniil Medvedev ha battuto in 3 set in rimonta il polacco Hubert Hurkacz, dopodiché nella serata italiana poco fa era sceso in campo Matteo Berrettini che affrontava il tedesco Sasha Zverev. Berrettini ha perso il primo set al tiebreak, dopodiché all'inizio del secondo ha avvertito un dolore ai muscoli addominali, stesso identico infortunio che l'ha costretto a ritirarsi dagli Australian Open ad inizio anno. Questo caso l'ha colpito all'inizio del secondo set del match inaugurale per quanto riguardava delle ATP Finals. Su quello che è successo a Torino abbiamo sentito poco fa il racconto e l'opinione del telecronista di Eurosport Riccardo Bisti.
C'è grande delusione per l'esito di questa partita inaugurale di Matteo Berrettini all'ATP Finals. Aveva perso il primo set al tiebreak contro Alexander Zverev in una partita che era estremamente equilibrata. Zverev aveva anche dovuto annullare 2 set point nel 12° game del primo set sul 6-5 e in particolare sul secondo un servizio di Zverev, un servizio vincente, era fuori, come è stato evidenziato da occhio di falco, ma Berrettini non ha chiesto la verifica elettronica, probabilmente lo avrà saputo a cose fatte. Il problema poi che nel secondo game del secondo set Berrettini ha sentito evidentemente qualcosa all'addome, un infortunio molto simile, probabilmente uguale a quello che ha patito proprio durante l'Australian Open in occasione del match contro Khachanov. All'epoca riuscì a chiudere, poi però non sarebbe sceso in campo per il match successivo. La sensazione è stata proprio di qualcosa di improvviso, avvenuto su 40 pari del secondo game. Berrettini si è subito rivolto verso il suo angolo, Vincenzo Santopadre e tutti gli altri, con il volto quasi segnato dalle lacrime, perché evidentemente ha capito all'istante che non ci sarebbe stato nulla da fare.
A questo punto, insomma, da regolamento è molto probabile che Matteo Berrettini, dopo aver rinunciato a proseguire la partita con Zverev, rinunci al torneo, a prescindere dall'entità dell'infortunio, e che al suo posto subentri Jannik Sinner. Con quante chance di andare avanti?
Il problema è che la riserva eredita il punteggio e i risultati del titolare, quindi Sinner, qualora dovesse entrare al posto di Berrettini, avrebbe comunque una sconfitta sul groppone. Chiaramente le speranze matematiche ci sarebbero, rimane il problema di dover affrontare Medvedev nella terza giornata, perché nella seconda giornata affronterà Hurkacz, peraltro il giocatore con il quale aveva perso la finale a Miami, in un match che può anche essere alla portata di Sinner, poi però contro Medvedev francamente sarebbe sfavorito, quindi diciamo che l'infortunio di Berrettini in generale ha fatto saltare parecchi piani.
E intanto, come detto, l'Italia del tennis si consola sapendo che ci sarà un altro italiano che dovrebbe subentrare a questo punto all'infortunato Berrettini. Il torneo prosegue nella giornata di domani con altri 2 match dell'altro girone, Tsitsipas Rublev e soprattutto Rudd contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, che ha così parlato ai microfoni di Super Tennis.
Mi trovo molto bene a Italia e posso considerare Italia come seconda casa, perché ho avuto momenti molto, molto speciali, molto particolari, con molto molto appoggio e supporto a internazionali a Roma, dove sono stato molti anni in fila. e quest'anno, primo anno a Torino, abbiamo il World Tour Finals, che è uno dei tornei più importanti nel mondo, tutta stagione, migliori giocatori nel mondo, 8 migliori giocatori di questa stagione giocano qui, round robin sistema che è un po' particolare, che anche se perdi una partita ma anche due puoi qualificare per semifinali, che anche un po' smette un po' di pressione, però la intensità del tutte partite è molto alta perché sono tutti migliori qui.
L'ottimo italiano di Novak Djokovic, numero uno del mondo del tennis, che poi ha fatto tremare i muri dell'albergo di Torino nel momento in cui la Serbia si è qualificata per i prossimi mondiali di calcio, esultando in maniera assolutamente sguaiata per il traguardo raggiunto dalla sua nazionale.
Decisamente sorpreso dall'italiano di Djokovic, parla italiano meglio di te e me.
Se seguissi il programma italiano di SBS ogni tanto lo saprei.
Grazie Dario Castaldo, a risentirci. E noi siamo giunti alla fine del programma di oggi. Noi vi ricordiamo che tutti gli interventi andati in onda saranno disponibili a breve sul nostro sito internet, e noi ci risentiamo domani alle 8 per il programma in italiano di Radio SBS. Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.